Buongiorno a tutti e bentornati a Leggere la Società, questo progetto giovani protagonisti dell'editoria a cura della Regione Lazio. Oggi siamo presso il liceo Anco Marzio di Roma, in zona Ostia, e il tema del seminario di oggi è democrazia, libertà e diritti civili. Nell'incontro precedente abbiamo parlato di parità di genere e di diritti legati alla sfera della sessualità, ma non solo. E oggi invece introduciamo un altro tema, sempre ovviamente legato al bacino dei diritti, dove ci sono tantissime purtroppo discriminazioni. Parliamo del diritto al lavoro e ovviamente, come sempre, partiamo da un libro, essendo un progetto legato all'editoria, che è La città di No Cap, un testo che racconta i fenomeni e le soluzioni. Parliamo di una tematica che è quella del caporalato e lo facciamo veramente con un gradito ospite che è il dottor Ivan Sagné, scrittore, saggista e attivista di diritti umani, ma soprattutto diritti legati appunto al tema del caporalato e i diritti dei lavoratori. Ivan, prima di tutto ti chiedo di raccontare cos'è il caporalato.
Allora, innanzitutto permettemi di ringraziare anche la dottoressa, la professoressa De Simone, vi ringrazio tutti quanti. Allora, cos'è il caporalato? Il caporalato, dal punto di vista tecnico-giuridico, il caporalato è intermediazione illecita di manodopera. Adesso vi faccio una definizione un po' più comune e comprensibile. I caporali sono quelli che svolgono l'attività di caporalato e i caporali sono una sorta di intermediari, di mediatori. Sono loro che trovano manodopera alle aziende agricole, ma non solo alle aziende agricole, purtroppo, perché il caporalato è un fenomeno che si espande anche in altri settori della nostra economia, li ritroviamo nell'edilizia, in vari settori della nostra economia. Per cui un datore di lavoro, quando ha bisogno di manodopera, spesso in alcune aree del nostro paese si rivolgono a queste persone, a questi intermediari, a questi caporali. E se l'agricoltore di pomodoro, produttore di pomodoro, ha bisogno di 50 persone, o produttore di arance in Calabria ha bisogno di 100 persone per venire a raccogliere le arance nei suoi campi, non va al centro per l'impiego, non si rivolge a strumenti idoneo per trovare la manodopera. Cosa fa? Chiama una persona, perché ha il numero di telefono di quella persona, e gli dice: guarda, la settimana prossima matureranno le mie arance, il mio pomodoro, in questo campo che si trova da questa parte, e ho bisogno che tu mi porti un po' di lavoratori, 50, 100, a seconda della richiesta del datore di lavoro. E cosa fa il caporale? Questa persona va, sa dove trovare manodopera, e purtroppo sa dove trovare manodopera, perché c'è già, come dicevo, già un sistema precostituito che fa sì che la manodopera la trovi. E come? La trovi con tempi, modalità, velocità consone al, diciamo, a risolvere le esigenze di quel datore di lavoro. E io sono stato, diciamo, una di quelle vittime del caporalato di cui andremo a parlare.
Ripercorrendo brevemente la tua storia, appunto il termine sicuramente vittima è quello che calza di più, perché vorrei che raccontassi alle ragazze e ragazzi come ti sei ritrovato in una situazione infernale.
Allora, purtroppo ci sono centinaia, migliaia di persone nel nostro paese che si ritrovano in determinati circuiti, e io mi sono ritrovato in un circuito purtroppo come questo, come quello del caporalato. Partendo da dove? Si parte sempre da qualche parte. Partendo da Torino, dove studiavo nel 2000, parliamo dell'anno 2011, studiavo al Politecnico di Torino, avevo vinto una borsa di studio partendo dal mio paese, il Camerun, per venire a studiare in Italia. E questa borsa di studio quindi mi ha permesso di avere un visto di studio, di viaggiare, di avere la fortuna di viaggiare legalmente, di arrivare in Italia. Quindi arrivo al Torino nel 2008, in realtà nel 2008, mi iscrivo al Politecnico di Torino e da lì poi inizio il mio percorso in Italia. Io sono sempre stato appassionato dell'Italia sin dall'infanzia. Lo racconto sempre con molto piacere, perché è stato, diciamo, un momento che ha segnato la mia infanzia. I mondiali di calcio Italia 90. Il mio paese, io sono originario del Camerun, venne a partecipare alla Coppa del Mondo. Non eravate ancora nati, è una vecchia storia. E c'era questa Coppa del Mondo di calcio organizzata dall'Italia, eccetera. E il mio paese venne a partecipare e fecimo una bella competizione, una bella gara. E per noi il calcio è un po' come anche un po' in Italia, no? C'è una dottrina, è qualcosa di risentito. E ogni volta che c'erano le partite, soprattutto della nostra nazionale di calcio, il paese si fermava, tutti a guardare la partita. E io avevo 5 anni in quegli anni, un bambino, un ragazzino, e mi suscitava interesse perché scoprivo, diciamo, le cose di grande, delle persone un po' più adulte, il calcio, lo sport, queste cose qua. E diciamo, non fu interessato al primo colpo proprio dal gioco in sé. Mi attraeva altri aspetti, soprattutto la canzone del mondiale, c'era la canzone ufficiale cantata da due cantatori italiani importanti, Gianni Nannini e Edoardo Benato, e si intitolava Notti Magiche. E quella canzone mi colpì molto. Immaginate uno come me, che io sono francofono, perché vengo da un paese che è stato colonizzato, il Camerun, dalla Francia, e quindi non c'è nessun legame con l'Italia. Però questa canzone per me era molto bella. Ho iniziato a imparare, siccome ogni giorno c'erano le partite almeno per un mese, quindi ormai mi erano abituato anche a pronunciare parole esattamente come nella canzone, e che cantavo nei corridoi, andavo alla materna, a scuola, cantavo, e lì è nata la passione per l'Italia. E ho chiesto ai miei genitori: vorrei andare nel paese di Gianni Nannini e Edoardo Benato. E poi veniva il gioco in sé di calcio. E vi posso dire che dopo la nostra nazionale di calcio, l'Italia è diventata la mia seconda nazione di calcio. Sono innamorato di... c'era un giocatore che si chiamava Roberto Baggio, poi c'era Totò Schillaci, per chi si ricorda, diciamo, di... E quindi lì è nato una passione forte per questo paese. Ero considerato un soggetto strano, diciamo, tra i ragazzi, perché i miei amici, compagni, man mano che crescevo, parlavo io sempre l'Italia, invece loro parlavano di altri paesi, la Francia, gli Stati Uniti, perché ovviamente eravamo più vicini culturalmente a quei due paesi, perché parlavamo il francese e l'inglese per quanto riguarda la parte del nostro paese che è stata colonizzata dall'Inghilterra. E quindi questo, diciamo, mi sono creata la mia propria identità un po' con questo nel quartiere, come soggetto. Mi chiamavano l'italiano tutti, diciamo, era diventato il mio soprannome. E quindi crescendo con l'idea di partire in Italia poi, e realizzo questo sogno nel 2008. Quindi scelgo di venire in Italia, ovviamente con un motivo legale, quello da studente, e realizzo questo sogno dopo tantissimi anni. Vado a Torino perché la scelta sempre di, diciamo, le mie scelte rispetto all'Italia erano sempre legate a qualcosa. Perché Torino piuttosto che Roma? Perché ero un tifoso della Juventus. per colpa di Roberto Baggio, quindi sono per questo sono andato là con la speranza di vedere, di andare allo stadio a vedere le partite in qualche modo, oltre allo studio. E quindi dal 2008 arrivo e realizzo questo sogno, però rimango male perché mi rendo conto che comunque c'è una differenza tra il sogno e la realtà. Cioè, quando poi sono arrivato, già sono stato colpito dal freddo a Torino e quindi mi ha fatto capire che, guarda, non è che è una partita, non è una cosa semplice, ecco. E quindi ho dovuto adattarmi, inserirmi nel tessuto torinese, italiano. Avevo lasciato tutto indietro, le mie abitudini, eccetera. Quindi mi sono reso conto che dovevo fare uno sforzo in più, ecco, dovevo entrare nel merito, diciamo. Quindi non era più l'Italia che sentivo parlare, vedevo in televisione, raccontavo, eccetera. Era qualcosa di reale, di cui dovevo avere a che fare quotidianamente. Poi, ovviamente, grazie all'aiuto dei miei compagni all'università, che era un bellissimo ambiente, mi hanno aiutato, ecco, a superare alcune difficoltà. Poi succede un evento che cambia tutto. 3 anni dopo, nel 2011, cambia la mia vita. Vado bene con gli studi, fin quando poi nel 2011 perdo la borsa di studio. Sapete, la borsa di studio, poi andrete all'università, spesso è legata agli esami. Devi dare un tot numero di esami per poter mantenere ogni anno la borsa. Quindi per colpa di un esame di informatica sono uscito dal sistema della borsa, e quindi questo significava per me affrontare una serie di spese, perché non era più gratuito, a disposizione, quindi dovevo affrontare le spese, e significava lavorare, cercare un lavoro. Quindi per la prima volta dovevo andare a lavorare da quando ero arrivato in Italia. Ho iniziato a cercare lavoro e grazie al passaparola un amico mi ha detto: guarda, c'è questo lavoro nel sud Italia, in Puglia, a Nardò, in provincia di Lecce, il pomodoro. Quindi io da Torino non conoscevo la Puglia, non conoscevo Nardò, ho riflettuto un po', poi alla fine mi sono deciso, perché giustamente la voglia di proseguire gli studi, di laurearmi, era molto importante. Ed è così che quell'estate, sotto il consiglio di questo mio amico, vado a Nardò, a Lecce. Vi posso dire che è stato un momento forte della mia vita, perché arrivo in questa città, avevo un contatto, mi avevano dato un contatto in una persona che mi doveva venire a prendere alla stazione, e mi porta in un posto terribile, terribile. Era un ghetto che è sorto in periferia alla città di Nardò, non era proprio in centro, era un po' nascosto. E lì vivevano migliaia di persone come me, che venivano da tutte le parti d'Italia e che andavano lì ogni stagione, ogni estate, per la stagione degli ortaggi, pomodori, anguri, eccetera, altri prodotti agricoli, a lavorare. Quindi non ero l'unico. Ho scoperto questo posto veramente assurdo, vergognoso, di un degrado totale, dove vivevano gli esseri umani in quelle condizioni. Quindi questo mi ha sorpreso, di scoprire un posto del genere in Italia. Cioè, ero a Torino, comunque l'ambiente era diverso, mi ritrovo nell'arco di qualche giorno, mi ritrovo lì in quelle condizioni, in quel contesto. Era il ghetto, era una sorta di baraccopoli, erano delle baracche di plastica, le cui case erano fatte di plastica, cartoni, eccetera, e lì vivevano le persone, vivevano i lavoratori. E già il primo giorno per fare la doccia era una partita da combattente, nel senso che c'era solo 5 bagni a disposizione, eravamo lì circa 1200 persone. Per 5 bagni io ho dovuto fare 6 ore di fila, di coda, per aspettare il mio turno per andare a farmi la doccia, faceva caldo. Quindi è stato un bel biglietto da visita già questa prospettiva qua. E siccome ero lì per lavorare, non per fare le vacanze, giustamente, ho chiesto ai miei amici, io voglio lavorare, mi hanno detto di venire qui. E mi hanno spiegato che se tu vuoi lavorare devi parlare con un caporale. Ed è lì quindi che ho scoperto la parola caporale, ho scoperto il sistema dei caporali. E gli ho chiesto, ma dove, chi è? E mi hanno detto, aspetta, arriverà. Quando vedrai una delle persone, sappi che sono dei caporali. Infatti, non erano difficili da identificare queste persone, perché a differenza degli altri braccianti, altre persone come me, eccetera, si facevano notare subito, perché quando arrivavano in quel ghetto, erano tipo come delle star, perché i 1200 persone, braccia, andavano verso di loro a chiedere il lavoro. E quindi ho capito subito chi erano, mi sono avvicinato come gli altri, ho chiesto a uno di loro che volevo lavorare. Ha chiesto a me, come a tutti gli altri, i documenti per l'assunzione e gli abbiamo rilasciato i nostri documenti. Poi è da lì inizia lì un incubo forte, nel senso che già l'attesa dal momento in cui tu consegni i tuoi documenti e il lavoro passa almeno 2 settimane. Sei lì fermo, non hai i documenti perché ce l'ha il caporale che l'ha preso per andare, che li ha preso per andare a fare la cosiddetta assunzione, quindi non ti può muovere, soprattutto cittadini extracomunitari, se non hai i documenti in tasca è difficile muoverti. E quindi ero lì in quel ghetto, in quelle condizioni, devo stare lì fermo. Poi finalmente dopo 3 settimane si è presentato il caporale per dirmi che sono stato assunto. Bene, ero contento, però già ero a disagio. E l'attività lavorativa. Allora, questi caporali organizzano tutto, cioè hanno ormai tutti gli strumenti per organizzare l'attività lavorativa, ossia per prendere i lavoratori, per portarci nei campi, per la paga, per tutto. L'attività lavorativa in sé, la giornata di lavoro, inizia presto d'estate, prima che si alzasse il sole, perché già alle 7, 8, 9 fa molto caldo in quelle aree, quindi bisogna partire presto, alle 4 di mattina deve essere già in piedi e salire su un mezzo di trasporto che loro mettono a disposizione per trasportare i lavoratori da dove eravamo, da quel ghetto, verso i campi che sono sparsi in tutta la provincia. Andavamo a lavorare anche fino a Brindisi, fino a Taranto, per farvi capire, da Nardò fino a lì. Viaggiavamo centinaia di chilometri per andare a lavorare nei campi a Racoepora. E il viaggio durante il percorso non è una partita facile, nel senso che i mezzi che ci mettono a disposizione non sono mezzi di cui spesso ci immaginiamo, mezzi di trasporto, un furgone, un pullman, erano dei furgoncini dove i caporali hanno tolto tutti i sedili per fare più spazio. Viaggiavamo in piedi e un furgone da 9 posti, eravamo lì 20-25 persone. Eravamo costretti a pagare una tassa di trasporto al caporale, 5 euro. Già iniziava lì. Poi, quando arrivavamo nei campi a lavorare, il nostro lavoro consisteva a riempire delle casse di pomodoro. Una cassa di pomodoro pesava 300 kg, 3 quintali. E il sistema di pagamento non era a orario, a giornata, come prevede prevedeva il contratto collettivo di lavoro, ma è a cassa, quindi si chiama tecnicamente il cottimo. Cioè ti pagano in funzione del numero di casse di box che tu riesci a riempire. Per cui la tua paga è proporzionale al numero di casse che riempi durante la giornata. Per cui se sei più veloce, guadagni di più. Se sei meno veloce, come ero io, guadagni di meno. Io un 300 kg di pomodoro, 3 quintali di pomodoro, che veniva pagato 3,50 euro, perché questa era la capienza di un box, di una cassa, veniva pagato 3,50 euro. Io non superavo mai i 4 cassoni di pomodoro, quindi guadagnavo circa 14 euro a giornata. Per circa 14, 15, a volte 15 ore di lavoro. Iniziavamo alle 5 per tornare a casa intorno alle 7-8 di sera e guadagnare 14 euro lordo, attenzione, perché poi c'è il trasporto, il costo dei 5 euro di trasporto che poi va a scalare, il caporale toglie dalla tua paga. Poi attenzione, non era l'unico costo che dovevamo pagare, dovevamo pure pagare da mangiare. Il panino costava 3,50 euro e l'acqua 1,50 euro. Perché lì eravamo in un contesto dove non c'erano dei bar, lì sei in campagna, per chi conosce la campagna, non è che ci sono i bar, i ristoranti, in cui poi durante la... Ci pensa il caporale, ci portano dei panini, pensavamo che erano gratuiti, invece poi quando ti deve pagare te li togli. E guai a te che non compri, non mangi il suo panino, non ti porta al lavoro, non ti prende più a lavorare. L'acqua 1,50 euro, quindi ogni giorno dovevamo mettere da parte minimo 10 euro per le spese. Per cui uno come me, che guadagnava 14 euro, mi ritrovavo con un netto di 4 euro a giornata. Quindi 4 euro in circa 13-14 ore di lavoro, fate voi conto. Questo è, per me era, diciamo, qualcosa di terrificante. Era le condizioni che ho scoperto, che ho trovato. Era un sistema che in quell'area andava avanti da circa 30 anni. Così, si lavorava così. Allora, poi c'erano altre cose peggiori ancora, che qui non c'è il tempo di raccontare. Prendo un esempio, per esempio... Se uno si ammalava, perché succedeva, incidente sul posto di lavoro, perché le condizioni di lavoro erano pesanti, c'è il sole che ti sbatte in faccia, soprattutto a mezzogiorno, all'una, alle due, ti arriva in faccia e devi essere veloce. Molti non reggevano i ritmi di lavoro e si ammalavano. C'è chi sveniva dalla fatica, dalla stanchezza, dalla disidratazione, eccetera. E il caporale, per portarti all'ospedale, ti chiedeva 50 euro di trasporto. Perché lì non arrivava il pronto soccorso, anzi spesso lavoravamo, non sapevamo dove eravamo. Era un borgo, era un'area di campagna in cui non potevi nemmeno dare l'indirizzo corretto al pronto soccorso. Già in quelle aree difficilmente prende la linea, perché poi sei in campagna, non ti prende la linea. Oppure altre difficoltà ancora, i ragazzi molto spesso non parlavano l'italiano, cioè erano molti dei nostri che non parlavano l'italiano, e quindi interloquire con il pronto soccorso era difficile per loro. Quindi l'unica salvezza per risolvere il problema era rivolgersi di nuovo al caporale, che poi, come sempre, utilizzava questa sua capacità a risolvere la questione per tassarti qualsiasi cosa, anche accompagnandoti all'ospedale. E quindi queste erano le nostre difficoltà. Per me era non era giusto, e ho deciso di, dopo qualche giorno di lavoro, di ribellarmi. Sono ribellato Già i ragazzi mi avevano avvisato che qui, lì nessuno si ribella, altrimenti i caporali ti chiamano più a lavorare, altrimenti ti fa qualcosa di brutto, perché erano soggetti violenti. E nonostante tutto, diciamo, la mia rabbia era tale da dire basta, da andare avanti. Cioè, ero talmente arrabbiato e anche ferito nella mia dignità, perché quel contesto lì andava al di là, diciamo, di un semplice rapporto di lavoro di sfruttamento, cioè calpestava la dignità di ognuno di noi, perché non potevi dire niente, dovevi mangiare quello che dice i caporali, dovevi viaggiare, cioè per me era assurdo tutto ciò. Per me, anzi, era una sorta di schiavitù, perché di questo si tratta. E quindi questo mi ha portato poi a ribellarmi. Io ho organizzato quindi uno sciopero, partendo dai miei compagni diretti, stretti, che poi abbiamo allargato agli altri 1200 persone che erano nei campi, che lavoravano con altri caporali. Qui non eravamo accontati, perché c'erano varie squadre di caporali, con ognuno con diversi operai ciascuno. E quindi lo sciopero è iniziato una mattina del 30 luglio del 2011 nel nostro campo, e l'abbiamo allargato a tutto il campo. È stato definito il primo sciopero della storia dei lavoratori stranieri in Italia. È uno sciopero che è durato 2 mesi, quasi tutta la stagione. Abbiamo incrociato le braccia, abbiamo detto no ai caporali, ed è stato molto importante questo sciopero, perché ha suscitato una dinamica culturale, sociale, politica importante. È stato l'avvio di un movimento di rivendicazione nel nostro paese per quanto riguarda soprattutto i braccianti agricoli. Da lì, per esempio, uno dei primi risultati è stata la legge sul caporalato, che dopo decenni di caporalato, perché bisogna sempre ricordare che il caporalato purtroppo nel nostro paese esiste da decenni, non è un fenomeno nuovo che, come dice spesso alcuni, dicono qualche politico, che il caporalato ce li ha portate l'immigrazione, invece non è così. Il caporalato esiste in questo prima ancora dell'immigrazione di massa che conosciamo, e che fino a quel momento era sempre così, era tollerato in qualche modo nelle nostre campagne. Ci sono state delle battaglie, però poi alla fine in qualche modo si trovava sempre, diciamo, quella via di uscita, in modo poi da tenere tutto sotto il tappeto. Invece quel movimento, quello sciopero del 2011 ha cambiato un po' tutto, nel senso che arrivato il governo italiano ha dovuto assumersi le proprie responsabilità e ad approvare la legge grazie alla nostra pressione. Poi concretamente i ragazzi, i lavoratori, i miei compagni hanno denunciato poi i loro sfruttatori, i loro aguzzini, hanno fatto nomi e cognomi di chi li sfruttava, e quindi si è avviato un processo importante, che tra l'altro la settimana prossima c'è la sentenza definitiva, si sta svolgendo a Taranto. È un processo che ha portato all'arresto di 20 persone, tra caporali ma soprattutto imprenditori, perché il nostro obiettivo erano gli imprenditori, i caporali tanto degli intermediari. Per cui se tu arresti l'intermediare spesso non risolvi il problema, bisogna, diciamo, colpire chi consente al caporale di sfruttarci, ecco, che in questo caso sono i proprietari terrieri, che spesso sono nascosti, mandano avanti i caporali per fare, diciamo, lavoro sporco, ecco. E quindi grazie, diciamo, al coraggio che abbiamo avuto in quel periodo, tutti i produttori importanti dell'area sono stati arrestati. Adesso c'è questo processo importante che purtroppo per colpa dei tempi la giustizia nel nostro paese si concluderà finalmente dopo 12 anni, la settimana prossima. Questo poi ha cambiato la mia vita. Ero giovane studente al Politecnico di Torino, mi ritrovo nell'arco di qualche giorno a fare, non so, il leader, il sindacalista, l'attivista, quello che è, mio malgrado, però è stato importante. È stato importante perché ho capito che la mia forza era l'istruzione, che studiavo e i miei amici, diciamo, avevano un bagaglio culturale un po' più, diciamo, rispetto a me, un po' più basso. E questa mia capacità, questa, l'ho messo a disposizione dei miei compagni. Erano tutti felici che finalmente, diciamo, potevano alzare la voce nei confronti dei caporali e dei padroni. E ho sentito mio una missione fare questo. Ho sentito mio quella missione e non sono più tornato a fare l'ingegnere, nonostante poi mi sono laureato, anche grazie al fatto che mi mancava poco alla laurea. E da quel momento in poi la mia vita è cambiata. Ho iniziato ad andare in giro in tutta Italia perché ho scoperto che il caporalato non era solo una questione che riguardava quella terra lì, Nardo Lecce, ma li troviamo purtroppo in tutto il paese. Questi ragazzi si spostano lavoratori a seconda della stagionalità delle produzioni. Cioè, d'estate li troviamo nel Foggiano, perché la provincia di Foggia è il maggior produttore di pomodoro, e lì arrivano in 50.000 in tutta Italia. Non avendo casa, perché non c'è un sistema che programma l'attività stagionale come si deve in un paese, diciamo, che devo programmare. Quindi vanno a vivere nei ghetti. E per esempio in provincia di Foggia c'è il più grande ghetto d'Europa, il ghetto di Borgo Mezzanone, perché si trova una frazione di Manfredonia a Borgo Mezzanone. E quindi questo è lo stato della situazione dei braccianti. Poi vanno, dopo il pomodoro, cosa succede? Che d'inverno, perché dopo l'estate, perché il pomodoro è d'estate, d'inverno loro sono sempre alla ricerca del lavoro. E siccome l'agricoltura è stagionale, quindi il pomodoro stagione estiva, poi d'inverno cosa arriva? Le arance, che diciamo è il prodotto per eccellenza, gli agrumi in generale, clementina, arance eccetera. E dove vengono coltivati maggiormente? In Calabria, in Sicilia. E quindi si spostano in Calabria e in Sicilia, sempre dentro un sistema purtroppo di tratta controllati dai caporali, che li spostano da una regione all'altra. E senza diritti, sono senza diritti, sono controllati, molti di loro non hanno il contratto di lavoro, la loro condizione di straniero non li agevola, anzi li mette ancora in difficoltà, perché chi per esempio ha bisogno del permesso di soggiorno, perché per stare in Italia tu devi avere il permesso di soggiorno, altrimenti non puoi stare in Italia. E il permesso di soggiorno è legato al lavoro, devi avere un contratto di lavoro per poter rinnovare il permesso di soggiorno. E quindi un sistema anche di legge normativo che crea, diciamo, la ricattabilità, che rende queste persone vulnerabili rispetto al contesto, rispetto al caporale e alla criminalità organizzata che gira intorno. E chiude dicendo, quindi nasce questo mio impegno da attivista, da sindacalista, da quello, io non mi so nemmeno definire spesso, e quindi però so soltanto che è molto importante battersi per i diritti umani, per quelle persone, perché non è giusto che nel nostro secolo, diciamo con la civiltà tra virgolette un po' avanzata, ci siano quelle condizioni, ci siano i ghetti, ci siano quelle persone che lavorano e vivono in quelle condizioni. Ed ho creato, quindi chiudo, l'associazione poi No Cap. Ho lavorato prima in CGL come sindacalista, poi ho fondato questa associazione No Cap, che significa sostanzialmente no caporalato. Potete andare sul nostro sito www.nocap.it. E perché l'ho creato? Ho creato perché ho scoperto che i caporali e le imprese, in realtà, se andiamo a vedere, non sono la causa, sono funzionali. Cioè lo sfruttamento che vivono i lavoratori è funzionale a un sistema economico che produce lo sfruttamento. Cioè, il caporale non è la causa di tutti i mali, è l'effetto. C'è il caporale perché c'è un sistema che lo consente. Ed è questo il sistema, un sistema economico che ha dato potere a una parte, una minoranza dentro quel sistema economico legato all'agricoltura, che sono i supermercati, dove andiamo a comprare questi prodotti. Che io spesso chiamo, facendo una metafora con i caporali, io li chiamo i generali dello sfruttamento. Se ci sono i caporali, io mi chiedo spesso chi sono i generali, cioè i veri, e sono loro i generali, questi supermercati. Perché cosa fanno? Sono loro che dettano tutte le regole in agricoltura. Tutte le regole. La prima regola, la regola più importante, è il prezzo del prodotto. Molti, i supermercati hanno una regola: vendere il prodotto al prezzo più basso. Quando noi andiamo in supermercato, la prima cosa che vediamo, vediamo se costa di meno. Ma ha un prezzo quel costo basso. È che questo prezzo basso non consente spesso al contadino, all'agricoltore, di stare sui costi. Perché se tu vai a parlare con un contadino a Foggia, produttore di pomodoro, lui ti dice: ma come faccio io se devo produrre un chilo di pomodoro e che il supermercato, il mercato, mi dice deve costare 9 centesimi? Non lo decido io. Anzi, quando lo voglio decidere, quando voglio dire no, a 9 centesimi, no, cosa fa il supermercato? Si rivolge da un'altra parte. Per cui siamo di fronte a un sistema, un meccanismo perverso che si è creato negli ultimi 80 anni, per cui a dettare le regole del prezzo non è chi produce, cioè non è il produttore che è la logica vorrebbe che chi produce possa dire ok, il prezzo è così perché ho speso per la benzina, ho speso per i gasoli, ho speso per i lavoratori, per il costo del lavoro, eccetera, così. No, e invece in questo sistema agricolo è il compratore, cioè il supermercato, che arriva e dice ok, il pomodoro, le arance, i carciofi, i broccoli me le dovete vendere a questo prezzo. Questo è quello che succede in agricoltura. Per cui cosa fanno a loro volta i produttori? Per sottostare a quei prezzi devono andare a vedere in qualche modo dove risparmiare. Le bollette, purtroppo non si può dire, quando lo Stato ti manda la bolletta, non è che vai a dire la luce, la paga, no. L'unico costo, purtroppo, dove possono andare a fare ribasso è il costo del lavoro. Per cui al lavoratore dice, invece di darti 8 euro a ora, io ti darò 3, altrimenti non posso, ecco. Allora, per cui ho capito io che se non andiamo a incidere anche su questo, potremo arrestare 1000 caporali, ne arriveranno sempre gli altri. Bisogna andare alla causa. E per cui il progetto No Cap che abbiamo messo in campo ha proprio come questo obiettivo: andare a vedere il mercato, a dire quindi i supermercati, dovete comprare i prodotti al prezzo giusto. E per governare tutto questo processo abbiamo inventato il bollino No Cap. Il bollino No Cap che vedete qua è una sorta di certificazione, per cui faccio il giro delle aziende agricole e gli dico alle aziende: guardate, c'è un supermercato X che ha deciso di comprare i vostri prodotti a un prezzo giusto, per cui non hai più l'alibi del sottocosto.
Sono Claudia e una domanda. La persona che ti ha suggerito di andare a lavorare in caporale, la conoscevi e cosa ne pensava?
Questa persona non mi ha detto nulla di quello che mi aspettava. Mi ha soltanto detto vai a lavorare, c'è il lavoro. Ma come spesso capita, cioè loro non ti dicono quello che c'è dietro. Quindi è lo scoprire, quando sei già lì che scopri. Quindi spesso non c'è più via di uscita perché sei già lì in quella trappola. Ecco, quello che è successo a me. Che non avevo più soldi per ritornare a Torino, avevo comprato un biglietto di andata con la speranza che con il lavoro poi mi compro il biglietto di ritorno, quindi sono rimasto lì a lavorare.
La tua famiglia che cosa sapeva di questa tua situazione? Tu hai avuto il coraggio di dirglielo? E che cosa appunto ne pensavano loro, visto che ti avevano mandato a studiare in Italia per essere un ingegnere?
All'inizio la mia famiglia non era al corrente, ovviamente, perché le cose sono andate talmente veloce. Ovviamente poi gli ho detto e non erano contenti, no? Perché spesso c'è lo stereotipo, l'Italia, la criminalità, le cose, stai attento. Poi, poi mi dicevano sempre: ti abbiamo mandato a studiare, non a fare queste cose perché è pericoloso, eccetera, eccetera. Ovviamente noi siamo fatti così, la razza umana è fatta così, per cui ognuno sceglie un suo destino, spesso che purtroppo che non va, diciamo, nella direzione auspicata dai nostri genitori, perché sentivo mio personalmente quello che stavo facendo, nonostante tutti i rischi, ecco.
Allora, io sono Alessandra e prima di tutto ti ringrazio per questa testimonianza fortissima per me, in particolar modo perché io vengo da Foggia, quindi sono vicinissima a quelle terre che tu hai descritto e provavo davvero un senso di vergogna e orgoglio contemporaneamente, perché ho trovato in te quella forza che spessissimo ho visto conoscendo altre persone che hanno dato vita a questo riscatto. E ti volevo chiedere: ma come hai fatto? Su che cosa hai fatto leva? Che cosa hai smosso dentro ai tuoi compagni per convincerli a seguirti? Perché io ho visto gente morire perché andava a fare la spesa in un supermercato diverso che non era controllato dal caporale. Morivano. E quindi so il terrore che questa gente, che anche tu, so, intuisco, non posso provarlo, non posso capirlo fino in fondo, ma intuisco. Quindi ti chiedevo, come hai fatto?
Diciamo che sono stato anche, c'è anche una circostanza di fortuna, diciamo, c'è tutta una serie, è un contesto, è la concatenazione di tante cose. Allora, il contesto geografico, Nardò, il luogo, ecco, cioè Nardò non è come Foggia. Foggia è terribile, Foggia è molto grande, quindi un conto è fare uno sciopero a Nardò, un conto è farlo a Foggia, come farlo a Rosarno. A Rosarno ti sparano, perché lì l'andrangheta è quello che è, diciamo. Quindi siamo stati, partiamo dal contesto. Il nostro ghetto, quello di Nardò, rispetto a quelli di Foggia, c'era un unico ghetto a Nardò, per cui era un punto di aggregazione di tutti i lavoratori. Era più facile per me, quando parlavo, coinvolgere tutti i lavoratori, perché eravamo tutti lì in quella piccola area, rispetto alla provincia di Foggia, dove ci sono circa 20 ghetti, una vergogna, 20 ghetti, dove una Borgo Mezzanone, l'altro a Cirignola, l'altro a San Severo, eccetera, eccetera. Quindi coinvolgere tutti i lavoratori a fare uno sciopero non è facile, rispetto al fatto che sono sparsi. Invece lì eravamo uniti, ci vedevamo. Questo ha agevolato, diciamo, le cose, la mia azione. Poi è chiaro che in quell'anno era un anno di crisi generale, cioè era un contesto, il 2011, se vi ricordate, la grande crisi finanziaria, eccetera, eccetera. E molti, mi sono ritrovato con dei compagni che da una parte erano già sindacalizzati, perché erano appena licenziati nelle fabbriche del nord, c'è stata un'immigrazione al contrario, lavoravano in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, e avendo per 30 anni, avendo perso il lavoro, si sono ritrovati riversati nel settore agricolo lì. Quindi era più facile parlare con quel tipo di lavoratori sull'aspetto dei diritti. Poi c'era un'altra fetta dei lavoratori che provenivano dalla rivoluzione araba, la cosiddetta primavera araba, perché nel 2011 è successo qualcosa in Tunisia, in Marocco, in Libia, per cui c'era un'immigrazione che venivano da quei paesi di giovani che avevano appena fatto le manifestazioni per cacciare i dittatori nel loro paese. E poi io, che diciamo ho avuto il coraggio di fare la sintesi di tutto questo, poi come dicevo l'istruzione, e non lo so, il coraggio non so dove l'ho preso, so soltanto che ho avuto un coraggio, una determinazione. Ovviamente tutto parte dalla rabbia, perché c'era eccesso di rabbia, perché per me l'ingiustizia non è concesso. Quando vedo questo tipo di ingiustizia vado in tilt e quindi supera le minacce. Avevo delle minacce, però spesso non mi rendevo conto. Sono i miei amici che mi dicevano: stai attento perché quel ragazzo è amico del caporale, ti voleva. E qui è lì che poi mi rendevo conto. Io andavo con la battaglia, con la rabbia. E quindi diciamo un po' il mix di tutto ciò.
Grazie Ivan Segni, grazie.